Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi ho il grandissimo onore di avere qui con noi un monumento dell'opera, lo possiamo dire, ma certo, il maestro Bruno Praticò. Buon pomeriggio, maestro.
Buon pomeriggio, Cristina, e buon pomeriggio a tutti.
Grazie, maestro.
Grazie per tutti questi complimenti, sono troppi.
Cristina. No, maestro, perché come le ho detto in presentazione, è giusto dare del maestro a chi lo è veramente. Ultimamente facciamo un abuso di tale terminologia, anche laddove non vi è veramente le basi necessarie.
Veramente non solo ultimamente, c'era Guarnieri, il grande direttore d'orchestra, che era uno pepato da morire, perché quello che pensava diceva. A Venezia lui dirigeva, entrava dentro prima di lui c'erano delle persone e c'era il portiere della Fenice che diceva buongiorno maestro, buongiorno maestro, buongiorno maestro. Allora quando arriva lui, che era effettivamente un grande maestro, il portiere dice buongiorno maestro e lui si rivolge al portiere e dice no, mi chiama Memona.
Mi sembra giusto, veramente. Lo so che con lei non ce n'è bisogno, maestro, ma lo faccio per alcuni radioascoltatori che magari non conoscono l'opera. Un breve cenno inerente a lei. Bruno Praticò è un basso baritono, allievo del grande baritono Giuseppe Valdengo. Ha frequentato i corsi di perfezionamento alla Scala e con Rodolfo Celletti. Si può considerare tra i maggiori interpreti dei ruoli da basso buffo, soprattutto quello rossiniani. Ha cantato in tutti i teatri più importanti del mondo, dal Metropolitan, al Covent Garden, alla Scala. Il suo repertorio spazia dal 600 al 900, quindi da Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini. Maestro, lei veramente, lo dicevo prima anche al mio caro tecnico della radio, veramente è secondo me la punta di riferimento per tutti i giovani che vogliono intraprendere il repertorio rossiniano buffo, ma non solo. Com'è sentirsi ad oggi questo? Perché oggi ci sono tanti divi, tanti maestri, tante persone che si illuminano nella durata di una schermata del telefonino o del computer per poi morire. Mentre lei, maestro, è veramente una pietra miliare. Ecco, quando si parla di tante interpretazioni, mi viene a pensare le meravigliose interpretazioni che lei ha fatto anche nell'opera Le convenienze e inconvenienze teatrali Donizetti. Cioè, è impareggiabile, maestro.
Oggi sì, è frequente vedere dei cantanti anche buoni, che finiscono subito insomma la carriera. Questo succede anche perché una volta noi sceglievamo un repertorio e quello restava. Quando un cantante decideva di fare un certo tipo di repertorio, o comico, o baritono lirico, o baritono drammatico, o soprano drammatico, adesso io parlo per quanto riguarda la vocalità mia. O il repertorio buffo, il repertorio drammatico, queste cose qua, si sceglieva un tipo di repertorio adatto alla propria voce, capisci? O alle proprie qualità sceniche, o alla propria dizione.
Certo.
Io ho scelto ad esempio il repertorio buffo, pur avendo la voce molto estesa, potevo fare benissimo un baritono brillante, perché io arrivavo fino al si bemolle e arrivavo nelle note gravi fino a un mi bemolle, quindi avevo 2 ottave e mezza di vocalità. Potevo scegliere anche un repertorio, infatti ho fatto qualche cosa del repertorio lirico serio, diciamo. Ma però ho deciso di fare il repertorio comico proprio per le mie qualità espressive, per la scena, mi divertivo molto sul palcoscenico e soprattutto anche per l'addizione, perché il buffo non deve avere un'addizione scura, non deve avere una voce scura, il basso buffo deve avere una voce nota parola, perché altrimenti il pubblico non capisce nulla di quello che si dice, se si imposta al pubblico non arriva nessuna parola. Tante volte io sono tacciato dicendo che era chiara la voce. No, la voce non era chiara, era chiara la dizione. Però sai, i critici anche loro lasciano il tempo che trovano. Va bene, comunque questo dicevo, noi eravamo più precisi nella scelta del repertorio. Oggigiorno tutti cantano tutto. Questo non è possibile. Perché la voce è una, le corde vocali sono due, ma quelle sono e quelle rimangono. Se uno ha la voce drammatica, canterà un repertorio drammatico, ma certamente non all'inizio, perché prima si deve formare la voce, deve costruirsi, deve avere l'allenamento. Questi ragazzi partono già con le opere di arrivo. Butterfly è un'opera di arrivo, non si canta all'inizio di carriera una Butterfly. Si comincia col fare un altro tipo di repertorio, un primo Verdi, queste cose qua, ma non si va a cantare Butterfly. Tant'è vero che la Freni in teatro non la fece mai Butterfly, mai. La registrò, fece il video, ma lei mi diceva appunto, Bruno, io non ho mai cantato certe opere in teatro, perché sapevo che anche a livello emotivo non avrei potuto reggere questo ruolo. Capisce? Oggi purtroppo si sentono anche questi grandi, grandissimi nomi che cantano delle opere veramente.
Ecco, maestro,
senza avere il peso vocale.
Esatto. E a riguardo, maestro, perché mi sembra che stiamo andando verso una realtà. Ci lamentiamo sempre, no, dell'epoca in cui viviamo, la troviamo sempre peggiore rispetto alle altre, però mai come adesso c'è una confusione, a mio avviso, che si registra proprio nell'ambiente del teatro stesso, una confusione, cioè continue lamentazioni per quanto riguarda anche le regie, le regie moderne che non piacciono al pubblico, però continuano a essere presentate. E anche una confusione dal punto di vista vocale, perché come dice lei giustamente, la voce in un determinato repertorio, chiaramente nel suo repertorio buffo, quando deve fare la sillabazione velocissima, è chiaro, se uno la fa tutta rotonda in quel modo non si capisce nulla, no?
Non si capisce nulla.
Però non si capisce nulla neanche negli altri repertori, e si tende molte volte, anche tanti cantanti, per velocizzare questo passaggio di cui lei stava parlando, cioè di cantare subito una Butterfly, magari una persona molto giovane, magari perché c'è anche un colore di voce che potrebbe stare in Butterfly, ma essendo all'inizio non ha quella conoscenza, quella preparazione tecnica, e quindi si tende a scurire, ad artefare questa natura vocale, cosa che invece in passato questo non avveniva mai. Quello che ho sempre notato è la voce franca dei cosiddetti, me lo passi maestro, dei vecchi artisti, quelli proprio lo zoccolo duro che persiste nel tempo e che cantano sempre. Certe volte Facebook fa anche delle cose buone, fa vedere delle persone che stanno nella casa di Verdi, no? Dei pensionati che intonano con una voce perfetta, pulita, limpida, le arie come con la freschezza vocale che potrebbe avere una ragazza all'inizio dello studio e che poi dopo con il tempo invece si perde, perché cercano di rendere questo strumento una cosa che non è. Come lo vede, maestro?
Hai ragionissima, Cristina. Diamoci del tu, perché a me questo lei non piace.
Cristina, e io sono onorata.
Senti, Cristina cara, hai ragione, perché purtroppo oggigiorno si artefà il suono. si crea il suono, non è possibile creare un suono, anche perché a lungo andare non ti ricordi più le posizioni. Bisogna cantare come si parla. La nota deve essere, la nota cantata deve essere uguale a quella parlata, la voce cantata deve essere uguale a quella parlata, soltanto che la voce cantata va appoggiata sul fiato e va accompagnata col fiato, mai spinta e mai violenza con il fiato, ma soprattutto non bisogna costruire i suoni, perché questo fanno questi ragazzi, purtroppo arrotondano, curano, ma lo fanno in maniera artefatta, e questo non è possibile. A lungo andare le voci non reggono, perché non sono più naturali, non sono più naturali. Bisogna cantare nella maniera più naturale possibile. Questo non pesa mai. Adesso io purtroppo ho avuto una forma di Covid tremenda che mi ha tolto la voce. Perché,
mi dispiace, maestro. Purtroppo ci sono tantissimi esempi, maestro, veramente.
Io ho avuto una tracheotomia che mi ha completamente, una polmonite bilaterale. Io sono stato più morto che vivo, sono stato in ospedale 4 mesi, quindi figurati.
Mamma mia, maestro.
Figurati tu, Cristina, è stato veramente un disastro. Perché io prima arrivavo da Vienna,
certo. Dove avevo fatto,
prima del 21, certo. Arrivavo da Vienna, avevo fatto 2 concerti stupendi. E purtroppo non ho più potuto cantare, ma la mia voce ancora c'era,
certo,
ma avevo certo più difficoltà, perché avevo preso molti chili, quindi magari facevo un po' più difficoltà, però perdendo i chili che poi avevo cominciato a perdere, avevo riacquistato la qualità di prima, ma è ovvio, certo. Perché la mia voce non è mai stata snaturalizzata. Purtroppo si va contro natura. La natura di una voce è quella. È inutile che si cerca di cambiarla.
Anche perché, maestro, ora mi perdoni se l'ho bloccata, io ho ascoltato e sono stata anche fortunata, perché io ho iniziato a studiare con maestro Bergonzi e molte volte tanti allievi, io proprio ho iniziato con lui, e tanti allievi pensavano di scurire il suono imitando il maestro, però il maestro parlava così, come dice lei, maestro, e si parlava così, chiaramente non poteva andare così. Era la sua natura di voce, molti sbagliavano. Ma come ho avuto la fortuna di studiare il maestro Bergonzi, ho avuto anche la fortuna di conoscere un'altra, Pietra Emiliare, che è la grandissima, è stata la grandissima Magda Olivero, che ha cantato da Traviata, ma non le scocca la sua voce.
Certo.
Non ha mai snaturato la sua voce, non cambiava, e non capisco perché ad oggi, con tutto il rispetto per carità santa, ma si sentono delle manole scocche, diventano degli uomini quando fanno note basse, ma senza alcun motivo, perché cioè si snatura anche il personaggio stesso, voglio dire, no, maestro? E anche la stessa linea musicale.
Ma certo, ma non c'è più eleganza, non c'è più niente, si perde tutto, il fraseggio si perdono tantissime cose. La linea di bel canto, quando è così costruita, non è più bella, limpida, e non è più cantata con il cuore, è inutile. Se uno ci mette il cuore non tradisce mai la voce.
Ecco, maestro, un'altra cosa. È un'altra cosa che manca rispetto, perché tanti, no, si lamentano e dicono sì, ma la gente si lamenta perché dice sempre ma quelli di prima erano meglio di quelli di oggi. Forse non è neanche così, maestro, forse magari ci sono anche oggi tantissime bellissime voci, però più si va in là con il tempo e più si sente, però le persone, magari anche quelle che facevano piccoli ruoli al comprimario, però quello che dice lei, mettevano il cuore, quest'anima che si sente tantissimo, che il pubblico percepiva questa onestà, no, dell'artista stesso, che oggi si è andata un po' a perdere proprio con il discorso di non fare più l'omogeneità dello spettacolo. Io la seguo da una vita, maestro, da quando ero ragazzina, restavo estasiata dalle sue esibizioni e quant'altro. Ma innanzitutto si percepiva la stessa gioia sua quando cantava, il suo divertimento, la sua gioia, la sua felicità vera. Cioè non era una cosa artefatta perché il regista l'aveva detto doveva fare quel movimento, doveva fare quella cosa. Era proprio lei, nella sua onestà.
Ma per questo uno diventa eclettico, proprio per questo motivo, perché anche parlando della comicità, non è mai il personaggio comico, il personaggio è vero, Don Bartolo è veramente così, Dulcamara è veramente un disgraziato, disonesto che vuol vendere, che vende rape per non so che cosa, diciamo. E lo stesso Taddeo è uno sciocco, tutti i personaggi rossignani, tutti i personaggi buffi sono veramente veri. È questo che rende comico il personaggio, e più il personaggio è vero, e più è comico, anche perché non è mai il personaggio che deve essere comico, perché sennò diventa volgare. È la situazione in generale che rende comico il personaggio. Capisci, Cristina?
Esatto.
Don Bartolo diventa comico perché sono gli altri che gli girano attorno che lo fanno diventare comico. Lui non è comico, lui è veramente vero, lui veramente crede in quello che fa, lui è veramente tirchio, avaro, che non vuole dare la dote a Rosina, ma non gliene frega un cavolo, sì, le vorrà bene a Rosina, ma non gliene frega niente di sposarla, lui non vuole sposarla soltanto perché non vuole dare i soldi, perché è tirchio, avaro, è questo che è più crei questa verità nel personaggio e più il pubblico capisce quanto il personaggio sia poi alla fine un vecchio brontolone, un vecchio, come giustamente dice Berta, e diventa un vero personaggio e la situazione lo rende comico.
È vero, maestro. E oltre a dire che diventa l'artista veramente eclettico, io dico diventa un vero artista in questo modo.
Certo, perché ogni personaggio è diverso dall'altro.
Esatto,
cosa ogni personaggio ha la sua caratteristica.
Ed è per questo che ancora non c'è un altro Bruno Praticò. È brutto dire, perché ognuno non è mai uguale a un altro, però è anche vero che un'altra persona come lei, un altro cantante con la sua completezza totale, attoriale, musicale, vocale, tecnica, di fraseggio, non c'è ad oggi.
Grazie, ma però io ho studiato moltissimo, perché guarda, io ho fatto più di 130 ruoli, e dicevamo del 1900, ma io sono arrivato anche al 2000, perché ho fatto anche Battistelli e anche altri compositori moderni, quindi ne ho
allora
fatti
mi scusi.
Tantissimi. No, figurati, non c'è problema. Sono partito da 600 e sono arrivato al 2000 come repertorio, però innanzitutto ho sempre cantato con la mia voce. Sempre, anche quando feci le opere serie tipo L'Acme, tipo Pêcheur de Perle, perché io ne ho fatte poi poche opere serie, perché preferivano farmi fare il comico, perché ero bravo in questo repertorio e quindi preferivo.
No, bravo maestro, unico. È un dato di fatto, maestro. Come esiste la Callas nella sua unicità, esiste Bruno Praticò nella sua unicità. E questo maestro
sì, ma io io mi sento sempre molto, io sono sempre molto umile, guarda Cristina.
Ci penso io a dire.
Purtroppo è un difetto in certi ambienti, è un difetto purtroppo, perché la gente così impara a vendere quel poco che ha e lo vende bene. Io non ho mai saputo vendere quello che avevo, veramente. Me l'hanno acquistato, per carità, pagandomi anche bene, però non sono stato io a vendermi, capisci? Invece c'è gente che si è venduta bene, ecco. Diciamo, io non ho mai cercato nessuno, non ho mai telefonato un direttore artistico, mai fatto niente, mai cercato niente, sono sempre stato chiamato. Però non è questo il discorso, il fatto è che rimanendo a repertori che facevamo, il personaggio, io ho sempre studiato tantissimo il personaggio, ma leggendo la mia parte e leggendo anche quella degli altri, perché io dovevo sapere come si movimentava la scena.
Certo.
Un cantante deve sapere quello che succede attorno a sé, e soprattutto quando si è in scena non deve mai uscire dal personaggio. Io guarda Cristina, non vado più a teatro, perché veramente mi sono stancato di vedere degli incapaci, per carità, belle voci, non le discuto, e poi non faccio nomi, non dico niente, però non ho più voglia di andare a teatro perché vedo delle persone che cantano il loro brano, poi ma domani cosa devo comprare? Oh mamma mia, devo fare la spesa. Oh,
è vero, maestro, è vero, è vero, è vero.
Non è possibile.
Ma non è possibile, se uno vuole ascoltare qualcosa, mette un CD, allora ascolta la perfezione e finisce
lì. Tu devi sentire quello che ti dice il tuo collega, devi ascoltare, devi essere sempre presente, mai estraniarti, mai. Certo. Il personaggio quando entra al palcoscenico è personaggio, non è più Bruno Praticò, diventa Taddeo, diventa tutto il personaggio che sta interpretando.
A tal proposito,
purtroppo io
maestro,
a teatro non mi diverto più.
Purtroppo siamo in due, maestro.
Poi tanto sento tanta, ma anche tanta approssimità.
Approssimazione. Tanta approssimazione.
Sento tanta approssimazione anche nello studio. Su quattro note ne cantano tre o due.
Sì, c'è anche questo modo tante volte nell'opera, vero maestro, che ne so, ad esempio metto un esempio, una Traviata, il soprano si risparmia fino all'aria, ma che cosa vuol dire che si risparmia fino all'aria?
Ma cioè, io non mi risparmiavo neanche durante le prove, io ho sempre cantato in voce tutte le prove, sempre.
Per mettere in gola l'opera.
Brava, ma io arrivavo già che l'avevo in gola, perché io studiavo in voce, quando studiavo l'opera, innanzitutto non ho mai studiato da solo, mai, sempre con un pianista, perché mi controllava le note, se fossero giuste o meno, e i tempi soprattutto, ma sempre studiato in voce. Io arrivavo alla prima prova, prima prova col direttore d'orchestra, che io l'opera la sapevo e ce l'avevo già in voce, perché ce l'avevo già in gola, perché la cantavo sempre in voce durante lo studio.
Invece oggi, maestro, ha notato certe volte, no? Praticamente di tutta l'opera, poi gli artisti fanno bene, magari fanno bene proprio le arie singole, e poi il resto dell'opera è un qualcosa di approssimativo. Tutto quanto.
Sì, sì. È brava, è brava.
E allora,
brava.
Per questo motivo credo che tanta gente poi si sia disinnamorata, perché ora, maestro, poi mi promette che ritorna nuovamente ospite da me, perché purtroppo il tempo sta scadendo.
Sì.
Però, maestro, oggi in tanti dicono l'opera lirica è morta, in linea generale, il teatro, la prosa è morta. Io, secondo lei, è vero? Oppure invece mai come ora, in una società che tende proprio a disumanizzare tutto quanto, essere sempre iperconnessa, molto individuale, non c'è più un discorso di sentimenti, di empatia. Forse non è mai come adesso importante il teatro, perché ci dà delle ondate di emozione a cui anche i giovani non sono più abituati, sinceramente.
Importantissimo, Cristina, importantissimo, ma questo devono capirlo i nostri politici che stanno trattando la cultura in maniera vergognosa. L'unica, basta dire che loro parlano tanto di promozione, l'unica maniera di promuovere la lingua italiana è quella dell'opera all'estero. Quindi che cosa fate, che cosa cercate di altro? Ma continuate a promuovere l'opera. Un'altra cosa, i registi, basta con queste regie che non significano niente. La gente ha bisogno di evadere quando va a teatro, la gente vuole vivere nel 700, nel 600, nel 500, nel 2020, anche se l'opera è scritta per il 2020, non importa, ma bisogna lasciare l'opera nel tempo in cui è stata fatta, perché in cui è stata ideata, insomma, adesso sto parlando veloce perché allora, se l'opera è ambientata nel 1700, l'opera va fatta nel 1700 con i costumi del 700, anche perché il pubblico si evade dalla quotidianità. È inutile proporre un Barbiere di Siviglia ambientato nell'epoca moderna, ma la vivono tutti i giorni l'epoca moderna.
Esatto.
A che vanno a teatro per vedere un altro che si droga? Ma ragazzi, ma scherziamo, lo vedono in mezzo alla strada.
C'è bisogno di sognare, maestro, vero?
Bravo.
C'è tanto bisogno di sognare.
C'è bisogno di sognare e di evadere e di vivere un'altra realtà.
E di riappropriarsi di un'anima. E di riappropriarsi di un'anima, maestro. Un'anima,
certo,
che solo grandi artisti come lei e altri che ancora ci regalate la magia, quella vera del teatro e non quella artefatta da tanti meccanismi che non c'entrano tanto con le musiche scritte dall'autore. Maestro, purtroppo il termine è scaduto. Io mi auguro con tutto il cuore che risuonerà. Vero che
Ma
risuona,
con piacere,
maestro?
con grande piacere, Cristina, con
Io
grandissimo
l'abbraccio
piacere.
forte, forte, mi ha
Anche io
fatto
un
tanto felice.
abbraccione grandissimo e grazie per l'intervista. Bella, mi sono divertito, mi è piaciuta molto.
Grazie, poi
Grazie.
sotto scanaccia, maestro.
Benissimo, bella, bella. E poi c'è una risata da soprano stupenda.
Almeno quella,
Ciao.
maestro.
Ciao,
Ringrazio il nostro
voglio sentirti
grandissimo.
però, voglio sentirti, vieni a trovarmi e mi canti qualcosa, eh?
Volentieri, maestro.
Ciao,
Ringrazio
ciao
tanto
Cristina.
il nostro grandissimo Bruno Praticò, ringrazio il nostro magico tecnico Alessandro Sinico e per
Ciao
tutti i
Alessandro.
radioascoltatori che ci vogliono contattare lo possono fare scrivendo a redazione @radionuovatrieste.it. Un abbraccio a tutti.
Abbraccione, ciao, ciao, ciao.
Vi abbiamo trasmesso Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.